16 febbraio 2022. Un lungo letargo fino a Marte. Di Davide Michelin Henning dal Hofstratto Science Photo Library AGF. Ci sono leggi che nemmeno la fantascienza osa infrangere, che sia ordinario o straordinario, il protagonista di qualunque romanzo o serie televisiva prima o poi deve fare i conti con le distanze siderali che separano i corpi celesti. In assenza di uno stratagemma salvatempo, l'interminabile durata del viaggio assorbirebbe infatti buona parte, se non l'intera durata dell'esistenza umana, provocando il disappunto di spettatori e produttori cinematografici. Via libera, dunque, al teletrasporto, a astronavi capaci di infrangere la velocità della luce e a tecniche di sospensione vitale. Le soluzioni individuate dalla fiction per aggirare un problema che affligge realmente le agenzie spaziali sono poche e abusate. Ma soprattutto sono impossibili da applicare alla realtà, almeno finora, se lo sviluppo delle prime due tecnologie rimane saldamente appannaggio della fantascienza, i progressi compiuti negli ultimi 10 anni nel campo dell'ibernazione spingono infatti gli scienziati a guardare con maggiore ottimismo al futuro della vera esplorazione spaziale. La conferma arriva da uno studio pubblicato su Neuroscience Biobehavioral Reviews con il quale l'Agenzia Spaziale Europea, ESA, pianta i primi chiodi della ferrata che potrebbe condurre l'essere umano fino a Marte. Con le attuali tecnologie a disposizione, una missione di andata e ritorno per il pianeta rosso impiegherebbe all'incirca 2 anni, durante i quali ciascun membro dell'equipaggio consumerà in media 3 kg di acqua e cibo ogni giorno. Secondo i ricercatori, coordinati dal biologo Jürgen Bereiterach della Goethe Università di Francoforte, tagliare il tasso metabolico degli astronauti del 25% permetterebbe di risparmiare sui costi delle missioni, ridurre un terzo le dimensioni dei veicoli spaziali e tutelare al meglio la salute dell'equipaggio già sottoposto a stress estremi. Alcuni di questi sono di natura fisica, come l'assenza di gravità e l'esposizione alle radiazioni spaziali, altri hanno origine psicologica come il prolungato confinamento in ambienti claustrofobici, la ripetitività dei compiti o la nostalgia dei propri affetti. A scuola di ibernazione dagli scoiattoli artici di Giulia Assogna l'ibernazione o letargo prevede la sospensione attiva del metabolismo. È un meccanismo molto potente poiché è il cervello stesso a imporre all'organismo di rinunciare temporaneamente a tutte le funzioni che non sono vitali. In questo modo i muscoli non si atrofizzano e le ossa non si demineralizzano. Ciò rappresenta un enorme vantaggio rispetto all'ipotermia terapeutica che si utilizza, talvolta, negli interventi chirurgici per ridurre la sofferenza di tessuti nobili come il cuore o il cervello, spiega Matteo Cerri, professore di fisiologia all'Università di Bologna e membro del Topic Team Hibernation dell'ESA, non coinvolto nello studio. Inoltre, l'ibernazione rallenta il processo di invecchiamento e protegge l'organismo dalle radiazioni spaziali, aggiunge il fisiologo. Dai ghiri alle salamandre passando per i pipistrelli e le tartarughe, quello del letargo è un adattamento molto diffuso nel regno animale per sopravvivere a condizioni ambientali sfavorevoli. Le variazioni sul tema sono numerose e vanno da brevi periodi di torpore a lunghi mesi di immobilità totale. Per esempio, lo scoiattolo terricolo dell'Artico, Urocitellus parrii, è capace di ridurre del 98% il proprio metabolismo e sopravvivere fino a 8 mesi a temperature sotto lo zero senza subire danni cellulari. Anche qualora si rivelasse possibile tentare di indurre un meccanismo tanto estremo nell'essere umano potrebbe essere rischioso, motivo per cui lo studio dell'ESA suggerisce di prendere come modello di riferimento un animale diverso. Gli orsi hanno una massa corporea simile alla nostra e con il letargo riducono la loro temperatura corporea solamente di pochi gradi, un limite considerato sicuro anche per l'essere umano. In autunno gli orsi si ritirano nelle tane dove trascorrono 6 mesi di digiuno e immobilità, emergendone in primavera con appena una lieve perdita di massa muscolare facilmente mitigabile in poche settimane. Gli interruttori del torpore simile all'ibernazione come fanno i plantigradi, gli astronauti dovrebbero accumulare grasso corporeo prima di entrare in ibernazione, sempre dall'osservazione degli orsi, ma il fenomeno è stato osservato in buona parte dei mammiferi. Il gruppo di ricercatori ha concluso che le donne sarebbero candidate migliori degli uomini per affrontare l'ibernazione poiché bassi livelli di testosterone sembrano favorire il letargo. Inoltre, gli estrogeni hanno un ruolo fondamentale nella regolazione del metabolismo energetico nella nostra specie. A livello logistico, lo studio dell'ESA fornisce alcuni spunti per lo sviluppo degli ambienti che dovranno accogliere il lungo sonno indotto degli astronauti. Nessuna capsula fantascientifica, bensì cuccette imbottite, silenziose e debolmente illuminate da una luce soffusa al cui interno la temperatura rimanga sotto i 10 gradi centigradi e con una buona umidità. Questi ambienti saranno circondati da involucri riempiti d'acqua a formare uno scudo contro le particelle ad alta energia che investiranno il veicolo spaziale durante il viaggio, riducendo in questo modo il rischio dell'equipaggio di subire danni genetici. Gli astronauti dovranno essere ancorati alla cuccetta tramite un sistema che non impedisca i seppur minimi movimenti involontari che si compiono durante il sonno. Un'intelligenza artificiale monitorerà in diretta, attraverso una miriade di sensori, i parametri vitali degli astronauti, che inoltre indosseranno indumenti traspiranti per evitare il surriscaldamento. Più in generale, con l'equipaggio per lunghi periodi in stato di incoscienza, buona parte della gestione della missione sarà demandato alle macchine. Oltre a intervenire in caso di emergenza o di anomalie, i computer di bordo dovranno regolare il consumo di energia affinché il veicolo spaziale mantenga prestazioni ottimali fino al risveglio degli astronauti. La pubblicazione di questo documento tecnico rappresenta una pietra miliare dell'ibernazione nell'esplorazione spaziale, poiché certifica che non è più una semplice curiosità, ma una possibilità concreta, riassume Cerri ricordando la tumultuosa accelerazione degli ultimi anni. Come molti altri enti, l'Agenzia Spaziale Europea monitora periodicamente le innovazioni, stilando rapporti sulle possibilità traslazionali. L'ibernazione fu accantonata nel documento del 2004 poiché c'erano ancora troppe incognite. Tuttavia, le scoperte avvenute nel successivo decennio hanno rivoluzionato lo scenario, tanto da convincere l'agenzia a investire nello sviluppo e a istituire il Topic Team Hibernation. Inseguendo il torpore di Matteo Cerri, l'ibernazione è un adattamento antico e molto diffuso tra i mammiferi, tanto che la nostra specie potrebbe averne conservato i geni necessari, perdendo però la capacità di regolare il meccanismo. Tuttavia, per vedere un astronauta in stato di ibernazione dovremo ancora pazientare. A livello teorico, mentre siamo a buon punto sul capire come indurre l'ibernazione, una condizione molto simile è già stata raggiunta in laboratorio su piccoli animali, sappiamo meno dei meccanismi che guidano il risveglio. Si tratta verosimilmente di un meccanismo del tutto differente e poco compreso. Per esempio, sappiamo che il risveglio è promosso dall'attivazione del grasso bruno, ma non è ancora chiaro se l'ordine parta dal cervello oppure dal sistema nervoso periferico, ragiona Cerri, che si domanda inoltre quale possa essere la soluzione migliore per gestire il viaggio spaziale. Ibernare per interi mesi l'intero equipaggio, demandando il controllo della missione all'intelligenza artificiale, oppure suddividere il letargo in periodi più brevi in modo che ci sia sempre uno o più astronauti coscienti. Sebbene i dubbi siano ancora tanti, la certezza che spinge gli scienziati a insistere sull'ibernazione è granitica. Nel momento in cui arriveremo a padroneggiare i meccanismi dell'induzione e del risveglio, si spalancheranno le porte di una nuova fase di esplorazione del sistema solare. Grazie all'ibernazione potremo compiere viaggi spaziali della durata di alcuni anni ed esplorare, per esempio, le lune di Giove più promettenti per le forme di vita, come Europa. Forse potremo raggiungere perfino quelle di Saturno, tra le quali c'è Encelado, ma non credo riusciremo a spingerci molto oltre. Anche l'ibernazione ha i suoi limiti, riprende il fisiologo. Per i viaggi interstellari, che con la tecnologia attuale richiederebbero svariati decenni, servirà trovare una soluzione diversa. Alcune opere di fantascienza ipotizzano il ricorso alle cosiddette arche spaziali, progettate per essere autosufficienti e per ospitare più generazioni di esseri umani durante viaggi della durata di secoli. È una soluzione suggestiva, commenta Cerri, che però dà troppi elementi per scontati. Innanzitutto, non abbiamo certezze che l'essere umano possa riprodursi nello spazio. In secondo luogo, non conosciamo gli effetti dell'assenza di gravità sullo sviluppo dell'organismo. Alcune serie televisive ci propongono esseri umani dalla silhouette allungata con i muscoli flaccidi, ma è più probabile che gli arti crescano semplicemente storti. Il corretto funzionamento del sistema vestibolare, fondamentale per l'equilibrio e la diversa distribuzione dei fluidi corporei, rappresentano altre incognite, conclude Cherry, auspicando inoltre la creazione di uno stabulario per gli animali e di microcosmi che riproducano ecosistemi complessi nella Stazione Spaziale Internazionale. L'umanità da sempre porta con sé animali, siano cani, cavalli, galline o maiali, nelle sue migrazioni. Sarebbe un delitto rinunciare a questa fortunata e interessata tradizione.